questa puntata di Tech Is It oggi parlerò soltanto io, non ci sono ospiti, ma perché l'argomento che voglio affrontare è quello che mi ha tenuto occupato nelle ultime 6 settimane, ovvero il recupero, il ripristino, la rigenerazione di vecchi computer. Abbiamo fatto tantissimo con il progetto di recupero laptop, trovate tutti i numeri sul sito, però ancora c'è bisogno di aiutare delle persone. E così rispondo alla domanda di Valeria, che racchiude un po' tutte quelle richieste che mi sono arrivate in questo periodo. Valeria mi chiede: sono rimasta molto colpita dal tuo progetto a favore delle scuole, anche se nel resoconto finale ci hai detto che forse non è la via giusta. Mi piacerebbe tentare di fare qualcosa di simile per gli anziani del mio comune o per le associazioni di ragazzi con problemi di autismo. Ho tanta passione ma non ho le competenze. Ci sono dei corsi o qualche libro o qualcosa online da cui posso partire per imparare a lavorare su PC, smontandoli e sistemandoli come hai fatto tu? Oppure, non essendo un perito, un tecnico, la cosa è infattibile? Certo Valeria, si può fare, ed è anche un'operazione semplice e lineare se ci limitiamo all'essenziale, no? A quello che realmente conta. E così ho registrato questo audio ed ho pubblicato anche un video sul mio canale YouTube, sul canale YouTube Riccardo Palombo. Là è una sorta di tutorial, dura 30 minuti e vi fa vedere quello di cui parlo qua nel video, sempre commentando, sempre mostrando, ecco, qualche dettaglio in più. Buon ascolto quindi e buona visione. Allora, la prima cosa da fare in questi casi, soprattutto quando non si ha esperienza e quando il tempo è stretto, è farsi mandare soltanto dei computer funzionanti, che abbiano dei problemi, magari che siano troppo lenti, che abbiano magari dei problemi di ottimizzazione, il sistema non si carica, queste cose qua, che siano magari buttati in un armadio da 10 anni, questo d'accordo, ma che lo schermo sia integro, che l'alimentatore non abbia fili spellati, che non sia caduta dell'acqua sopra la tastiera, che il telaio sia in condizioni accettabili, magari qualche piccola crepa sulle cerniere ci può stare, ma non di più. E aggiungo anche che siano in uno stato igienico accettabile, perché andare a pulire a fondo macchine che sono davvero troppo incrostate non solo è difficile in una fase come questa per recuperare i prodotti adatti anche, ma insomma ci porta via parecchio tempo. E quindi scartare tutti i computer che hanno dei problemi che il proprietario attuale non è in grado di identificare. Se vi dicono non si accende più, non lo so, oppure si accende e dopo 2 minuti sento puzza di bruciato, si spegne perché è troppo caldo, in questi casi meglio lasciar perdere. Sono cose che si potrebbero sistemare, ma non in questa fase. Non importa che abbia la scatola, non importa che abbia il manuale, non importa che abbia il CD di ripristino, queste sono cose che assolutamente, anzi, non ve le fate neanche mandare, se possibile. E poi lo step successivo: che processore ha, che sistema operativo ha, di che anno è, la batteria in che stato è, la batteria mantiene la carica anche per solo 5 minuti, va bene, l'importante è che non sia completamente morta, del tipo che quando io stacco l'alimentatore ecco il computer si spegne. Allora in quel caso dovete valutare subito di comprare una nuova batteria, e in questo caso la prima cosa che dovete fare è andare su Amazon, su eBay, dove preferite, e cercare una batteria compatibile per quel modello. Voi mettete batteria, nome modello, ed ecco che vi viene fuori il prezzo. Se il prezzo è inferiore ai 30 euro, come nella maggior parte dei casi, allora va bene, si può fare, può valere la spesa. Attenzione però, perché ci sono delle batterie un po' più rare che costano un bel po' di più. A me è capitato un Asus e-book, che è una batteria interna, non sostituibile facilmente quindi, che costa 60 euro. E con 70 euro all'incirca si compra il computer usato, insomma, completamente funzionante. Quindi in questi casi non è il caso prendere la batteria, comprare la batteria. Vi fate poi dire anche che tipo di processore ha, quanta RAM ha. E sono cose che l'utente può recuperare da solo, guardando le schermate interne, magari a memoria, se è un po' esperto, oppure se lui non ha idea di questo, vi fate mandare una foto della targhetta posteriore, del codice modello esatto, così voi lo cercate su internet e vi fate un'idea delle specifiche. Per tutti i computer attuali io consiglio di assicurarsi che abbiano una webcam integrata, perché comprare la webcam esterna è una follia in questo momento, i prezzi sono folli, e la maggior parte delle webcam economiche, quelle che si trovano su eBay a 20-30 euro, non supportano poi tutti i software, perché non hanno tutti i driver anche per Windows, e quindi non sono utili, non ha senso prenderle. Quindi webcam integrata, processore, meglio se sia almeno un dual core, e lo potete trovare online, diciamo che tutta la generazione del Core 2 Duo Centrino è tutta roba buona. Mettiamo che vi arrivi allora questo computer datato di 10 anni fa, la prima cosa che dovete fare è girarlo, staccare la batteria e smontare gli sportellini che avete là sul fondo. Di solito i computer vecchi hanno più sportellini, uno per il disco, l'hard disk, uno per la RAM, magari ce n'è anche un altro che può servire per aggiungere altri componenti interni. Voi staccate entrambi questi sportellini, ci sono delle comuni viti. Vi consiglio di recuperare uno di quei cacciavitini elettrici come quelli che ho, come quello che ho usato io. Ho lasciato il link anche su Telegram, costa 12 euro e davvero vi salva la vita, perché svitare tantissime viti dopo una settimana diventa una attività importante, assolutamente. E poi in quei kit trovate anche tutte le punte che vi possono servire per modelli un po' particolari come i Mac, per dire. E quindi staccate lo sportellino e prendete il disco interno, l'hard disk. L'hard disk si stacca lo stesso con delle viti, di solito ce n'è una che lo tiene ancorato e poi si sfila. Bisogna fare un po' di forza a volte perché è semplicemente messo ad incastro, è una slitta messa ad incastro, voi la tirate fuori, staccate il cavo e poi da questo disco voi dovete togliere la protezione che c'è sopra, è una sorta di scheletro, una scocca che serve a tenerlo ancorato, anche qua si fa tutto con le viti. Dovete sostituire questo disco meccanico con un SSD. La SSD si può comprare benissimo ovunque online, i prezzi adesso sono raddoppiati rispetto a un mese fa. Io vi consiglio di prendere SSD da 120 giga se volete installare Windows, almeno 120 giga se volete installare Windows, e 60 giga se siete sicuri di mettere Linux. Però anche qua bisogna vedere la disponibilità, perché i prezzi delle due versioni sono molto simili e a volte conviene semplicemente prendere quelle da 120. La SSD si installa al posto del disco che avete appena tolto, esattamente nello stesso modo, quindi voi la dovete mettere nel verso in cui era il disco e c'è soltanto un verso buono, non si può sbagliare. Nella porta gli incastri entrano soltanto in un modo e le viti, quelle che voi avete tolto dallo scheletro, no? Del vecchio hard disk, combaciano con quelle dell'SSD soltanto in un verso, quindi non vi potete sbagliare. Mettete questa SSD, la fissate allo scheletro, la rimettete dentro, incastrate la slitta se c'è la slitta, mettete le viti se ci sono le viti, attaccate la porta, oppure la porta a volte è fissata sul telaio, quindi voi spingete l'SSD dentro ed ecco che l'avete sostituita. Stop. Tutto qua. Rimettete lo sportellino e avete finito questo compito. C'è poi accanto lo sportellino per la memoria RAM. I computer più vecchi hanno RAM DDR2, SODIMM, si chiama sempre SODIMM la RAM per i computer portatili. I vecchi hanno DDR2, la maggior parte, quelli un pochetto più recenti hanno RAM DDR3. Ora, qua il discorso è un po' più complesso, semplicemente perché ci sono tantissimi modelli di RAM e voi dovete trovare quelle che sono compatibili. In realtà è semplice farlo, perché comunque voi prima di fare questa attività dovete dare un'occhiata soprattutto su eBay, perché le RAM di questa generazione si comprano soltanto usate ormai. Dovete dare un'occhiata ai prezzi e alla disponibilità delle RAM che dovete acquistare. Quindi, se voi sapete che vi stanno arrivando dei computer molto vecchi, ecco, allora forse vi conviene iniziare a comprare delle RAM da 2 giga, stecche da 2 giga di DDR2 SODIMM a 666 o 800 MHz. Se invece sapete che vi arrivano dei computer un po' più recenti, allora fate lo stesso però con RAM DDR3. Però è molto semplice questo discorso, detta così sembra complessa. Se voi andate su eBay e cercate SODIMM DDR3 portatili, vi vengono fuori diversi modelli e cercate un attimo di capire quelli che possono essere compatibili con il vostro computer. La buona cosa sarebbe, come ho fatto io, avere a casa un po' di queste RAM, averne un po' di più, così da provarle poi, ok, qui funziona, qui no. Di solito funzionano, non è una cosa molto, molto complicata. Poi il grande vantaggio è che le DDR2 entrano soltanto nei computer DDR2 e le DDR3 solo nei DDR3. È proprio diverso l'attacco, quindi non vi potete sbagliare. L'obiettivo è avere almeno 4 giga di RAM, quindi due stecche da 2 giga. I portatili vecchi a volte hanno solo 2 giga, i portatili comunque già più recenti hanno 4 giga. Allora in quel caso si potrebbe comunque provare a portarli a 8. Diciamo che per Windows 10 il minimo è 4 giga di RAM. Si può fare anche qualcosina con 2 giga, però siete davvero davvero al limite. Per Linux invece anche 2 giga o 3 giga non va male, con Linux può essere assolutamente adeguato. Questo è tutto quello che dovete fare a livello hardware. Se il computer che vi è arrivato invece è un po' più recente e non ha gli sportellini sul fondo così semplici, no? Da accedere, significa che l'hard disk e la RAM sono installati all'interno della macchina e voi dovete smontare un po' di più il telaio. Se non riuscite a capire come smontare un computer, il passo fondamentale è andare su YouTube e cercare nome computer, teardown, smontaggio, aggiornamento RAM ed ecco che vengono fuori 1000 video che vi fanno vedere come si fa. Seguite quei video, non improvvisate se non avete esperienza, perché togliere tutte le viti non sempre è necessario. Forzare il telaio con ad esempio una carta di credito vecchia oppure una smart card vecchia, no, che mettete sui lati e fate un po' di forza, a volte è giusto, a volte vi rompe poi le alettine, gli incastri in plastica e quindi poi voi non riuscite più a chiuderle. Comunque questo è diciamo un livello già un pochetto più avanzato. per far questo. Seguite i tutorial su YouTube e di solito si trova assolutamente tutto. Se vi dovete trovare a smontare in questo modo il computer, quindi non semplicemente dagli sportellini, allora tanto vale dare anche una pulita agli interni. Potete comprare delle bombolette di aria compressa, costano 3-4 euro, normalmente costano anche 2 euro, 1,50 euro, ma in questo periodo costa tutto di più, e dare una soffiata alle griglie di ventilazione. In realtà è consigliato soffiare direttamente sulle griglie, da fuori intendo, proprio dove esce l'aria, no, dal computer, così che la ventola poi possa buttare fuori tutta la polvere che c'è dentro. Vi sorprenderà vedere quanta polvere c'è nei computer di 10 anni fa, veri e propri batuffoli, poi dipende molto da dove è stato tenuto e come è stato utilizzato, ma troverete davvero molta sporcizia e questo è uno dei principali problemi quando si tratta di surriscaldamento, perché tutta quella polvere ovviamente non fa circolare bene l'aria e la ventola sforza, è sempre accesa, il computer si scalda e le prestazioni rallentano, quindi una manutenzione è, diciamo, un po' obbligatoria al momento che avete tutto il telaio aperto. Dargli una soffiata non è affatto male. Se però avete intenzione di muovere 20-30 computer come ho fatto io, 150 come ho fatto io, allora vi consiglio di comprare uno di quei compressorini che sono fatti apposta. Io ho comprato un soffiatore per l'erba da giardino, forse un po' esagerato come potenza soprattutto, però ecco, evitate di comprare 10 bombolette di aria compressa, perché a quel punto con gli stessi soldi prendete un compressorino piccolo che magari vi serve anche per altre cose dopo. Si consiglia sempre di non soffiare direttamente sopra le ventole per non farle girare in maniera troppo veloce e così rischiare di bruciarle, però devo dire che, insomma, se state un po' attenti, si tratta di usare un po' il buon senso e dare un po' di colpetti d'aria che, come vedrete, è molto 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 potente, quindi uscirà un sacco di polvere, ve ne accorgerete subito a occhio. Poi richiudete tutto, mettete la batteria ed ecco che potete passare all'installazione del sistema operativo. Per Windows 10 dovete andare sul sito Microsoft e scaricare la ISO ufficiale di Windows 10. Non prendete roba craccata, non cercate da nessun'altra parte. Microsoft permette di scaricare la ISO ufficiale di Windows 10 aggiornata all'ultima versione sul sito ufficiale. Lo potete fare direttamente, potete scaricare o direttamente la ISO e poi dovete metterla su una pennetta USB attraverso programmi. Io su Windows uso molto Rufus, si chiama, è un programmino molto semplice, voi dite qual è l'immagine da masterizzare e gli date, cliccate, selezionate la ISO che avete scaricato dal sito Microsoft, mettete la pennetta sul computer e poi avvia e fa tutto lui. Oppure Microsoft rilascia anche uno strumento che si chiama Microsoft Creator Tool, una cosa del genere, che vi fa tutto lui, scarica e masterizza. Una volta che avete questa pennetta la mettete in una porta USB del vostro computer e accendete. Se tutto va bene partirà automaticamente l'installazione. Se invece non parte nulla, ecco che dovete premere un tasto particolare che vi fa selezionare quello che si chiama boot menu, il menu di avvio. Per far venire questo boot menu bisogna premere un tasto proprio subito dopo aver premuto quello di accensione del computer. Dipende dal produttore, per gli Asus è ESC, per i Samsung è F12, per gli HP è F9. Di solito è scritto in basso, in quelle scritte iniziali che avete. Se siete nel dubbio e non sapete come fare, o cercate su internet oppure entrate nel BIOS. Entrare nel BIOS è una cosa semplice da fare, si fa sempre dopo aver premuto il tasto di accensione, premete il tasto CANC oppure il tasto F2 a seconda della marca e vi viene questa schermata che è un po' il centro di controllo, no, di tutto l'hardware, e da lì voi potete vedere tutti i parametri. È una cosa un po' più complicata che non vi consiglio di andare a toccare se siete davvero alle prime armi, però se proprio non riuscite a capire qual è il tasto di boot menu e su Google non trovate nulla, sicuramente troverete una risposta. Comunque, una volta che voi avete avviato l'installazione di Windows, dovete semplicemente seguire le sue procedure. Avanti, avanti, avanti. Quando arriverà il momento in cui vi chiederà se volete fare un aggiornamento oppure fare un'installazione personalizzata, voi mettete personalizzata, che è la seconda voce, vi chiederà quale hard disk utilizzare, quindi voi mettete la SSD, cliccate, solo quella vedete, quindi non vi potete sbagliare, e stop, seguite semplicemente le procedure. Vi chiederà se volete creare delle partizioni, voi premete sì, fa tutto lui e parte l'installazione. Copia i file dalla pennetta all'hard disk e si riavvia. Dal momento che si riavvia voi potete anche benissimo staccare la pennetta e magari iniziare la stessa procedura su un altro computer. Lasciate Windows fare le sue operazioni, i suoi calcoli. Arriverà il momento in cui vi chiederà di inserire il codice prodotto, il seriale di Windows. In basso a sinistra c'è una voce che si chiama non ho il codice seriale. Cliccate là e l'installazione proseguirà. Di questo parleremo dopo. Una volta finita l'installazione vi arriverà una schermata, anzi vi arriverà un avviso sonoro da parte di Cortana, l'assistente vocale di Microsoft, che vi chiederà di fare un po' di impostazioni, di seguire un po' la sua voce e fare un po' di cose. Voi la prima cosa che dovete fare è far sta zitta Cortana, perché non si può sentire. In basso a sinistra c'è l'iconcina del microfono, cliccateci con il mouse, con il touchpad, ed ecco che finirà di parlare. Voi andate sempre avanti, rifiutate tutte le cose che potete rifiutare. Arriverà un momento in cui vi chiederà: posso localizzarti per la pubblicità? Vuoi avere pubblicità personalizzata? Vuoi salvare tutto online? Vuoi? Sempre no. Voi mettete sempre no. È una cosa sulla quale abbiamo lottato per averla. Nelle vecchie versioni di Windows non si poteva fare tutto questo, era sempre tutto abilitato, e quindi voi mettete tutti no, andate avanti, create l'utente. Se non sapete quale utente andrà poi a utilizzare, se non volete mettere nomi strani e via dicendo, voi mettete utente come nome, proprio utente, e nella password la lasciate vuota, premete invio, così verrà fatto il login automatico, non ci saranno password, via dicendo, e sarà un account di amministrazione. Quindi l'utente poi, quello, la persona che poi lo userà, potrà fare quel che vuole. Arriverà un momento in cui vi chiederà di collegarvi ad internet, ma voi potete lasciar perdere per il momento, e sempre nello stesso angolino a sinistra troverete la voce "non ho internet". Cliccate là e l'installazione andrà avanti. Cercate di arrivare a fine installazione, è molto semplice, si tratta semplicemente soltanto di andare avanti. E una volta avviato questo benedetto Windows, voi ecco che dovete collegare la Wi-Fi o il cavo, a seconda di quello che avete, il cavo LAN, quindi portarlo su internet, andare in impostazioni, aggiornamenti e controlla aggiornamenti. Premete là e lui parte con la sua installazione di driver, di tutti gli aggiornamenti di Windows. Ci metterà una vita a seconda della vostra connessione, a seconda del numero di computer che stanno facendo questo in contemporanea. Una volta fatto questo, ecco che voi avete il sistema aggiornato nel 90% dei casi, in tutti i driver. Non c'è bisogno di andare a impacciare con qualcosa, fa tutto lui, e di solito tutto è abbastanza configurato per essere consegnato quasi. Si possono fare delle ottimizzazioni, ne parleremo tra un attimo, perché prima però vi voglio dare una probabilità che potrebbe capitare, visto che parliamo di macchine molto vecchie, ovvero quella che il sistema operativo alla fine Windows non si avvii perché il processore è un 32 bit e non un 64 bit. Questo significa che il vostro processore è comunque abbastanza vecchio e quindi supporta solo sistemi operativi a 32 bit. In questo caso l'unica cosa da fare è scaricare dal sito Microsoft la versione a 32 bit. Proprio la stessa procedura che avete fatto prima, ISO di Windows 10, però in variante 32 bit. In questo caso la RAM installata massima sarà vista come 3 giga, anche se avete messo 4 giga il sistema ne vedrà comunque 3, però vabbè, è un dettaglio e in alcuni contesti non c'è null'altro da fare. Insomma, magari si potrebbe pensare di mettere Linux su una macchina così vecchia, però se volete mettere Windows 10 perché è questo quello che vi hanno chiesto e perché dovete usare un software che gira solo là, e allora lasciate perdere, ve ne fregate della RAM, sistema 32 bit e proseguite l'installazione. Alla fine di tutta questa procedura voi dovreste avere una macchina completamente funzionante. Vi consiglio di tenere d'occhio la procedura mentre sta andando, perché capita che lui abbia scaricato tutto quanto e aspetta il vostro ok per riavviare il computer. In quel caso ecco che si velocizza, se voi andate là e premete riavvia. In realtà nelle opzioni là dell'aggiornamento c'è anche la voce che permette al sistema di riavviarsi da solo, no? Quando serve si riavvia, però se lo fate poi ricordatevi di disattivarla alla fine. Così poi potete, finito questo, installare i software che vi servono: Zoom, Chrome, Firefox, quello che volete. Vi consiglio LibreOffice per la suite Office, e magari se sapete che la persona che andrà a utilizzarlo è una persona che ha bisogno di qualche contesto particolare, vi consiglio magari di pensarci voi. Ad esempio, se sapete che questa persona userà Google Meet, quindi farà videochiamate, o Skype e quindi farà videochiamate, assicuratevi che la webcam sia funzionante. Vi basta semplicemente a volte avviare il software fotocamera che è già installato in Windows per vedere se la webcam funziona. Se non funziona significa che c'è qualche problema di driver, e con i computer vecchi può capitare perché sono macchine che non sono nate per Windows 10 e quindi è necessario andare su internet e cercare un po' questi driver. Nel 90% dei casi basta prendere i driver per Windows 8, per Windows 7 e installarli al posto di quelli di Windows 10. Però quando Windows 10 da solo non riesce a trovare questi driver significa che qualcosa non va. E a quel punto dovete un po', diciamo, non dico impazzire, ma perdere un po' di tempo online a cercare di capire perché la webcam non viene riconosciuta e via dicendo. Si tratta sempre comunque di installare dei driver, niente da fare. Io nei 150 computer che ho sistemato ho avuto problemi seri soltanto in due occasioni, e uno l'ho risolto e uno alla fine ho deciso di metterci una camera esterna perché non riuscivo a trovare driver funzionanti e tutto il resto. Però voi arrivate a questo punto vorreste magari un pochetto ottimizzare Windows 10, non lasciarlo così. Io vi consiglio di usare lo script che fa tutto in autonomia, che potete scaricare dal sito ilsoftware.it. Cercate su Google ilsoftware.it, tutto attaccato, script ottimizzare Windows. Viene fuori questa pagina, poi ve la linko anche nelle note dell'episodio. Vi fa scaricare uno script che è praticamente un file, voi lo eseguite. Nella schermata vi chiede se volete fare un backup, se volete dare un nome alla macchina, se volete rispondere con sì a tutte le domande, voi accettate e lasciate che lui faccia il suo corso. Disattiva gli effetti, disinstalla le applicazioni di troppo, toglie qualche impostazione che permette alla macchina di essere un po' più reattiva in fase di avvio, tipo disinstalla OneDrive, queste cose qua, e poi si riavvia. Alla fine di questo voi avete, ecco, una macchina che è un pochetto più pulita, un pochetto più scattante. Vi consiglio poi anche di disattivare la protezione di sistema, e si fa dalle impostazioni di sistema, oppure potete fare tasto destro sull'icona che vi si è creata sul desktop, no? Gestore file, tasto destro, proprietà, ed ecco che lì a sinistra avete la voce protezione di sistema e la disattivate, così come se avete installato Windows 10 Pro e non Windows 10 Home. Ecco che vi consiglio di disattivare il BitLocker, si chiama, cercatela nella ricerca di Windows BitLocker, crittografia del dispositivo, disattivatela, perché anche là porta via risorse e insomma su un computer come questo non è il caso di lasciarla attiva, è molto più utile in ambito aziendale, no? Alla fine di tutto questo voi avete un Windows 10 che è un pochetto più carino, un pochetto più funzionale, soprattutto perché è appena installato e quindi per qualche settimana sarà bello reattivo, bello carino e bello pulito. Resta ad attivarlo. Non è detto che sia necessario farlo, perché alcune macchine, soprattutto quelle con Windows 7, vengono automaticamente riconosciute da Microsoft come originali e tutto il resto, ed ecco che se voi andate nella scheda attivazione delle impostazioni, vedete che è scritto Windows 10 è attivato con licenza digitale. E quindi niente, è già tutto fatto. Una volta che si è connessa a internet, lui si è attivato. Se invece questo non succede, e Windows ve lo ricorderà, perché verranno fuori diverse volte le voci attiva Windows per avere un'esperienza completa, lì dovete recuperare una chiave. In questi contesti, secondo me, conviene andare su eBay e comprare una chiave di attivazione. Sono chiavi ufficiali, sono chiavi originali, tanto che voi poi fate l'attivazione dai server Microsoft, non c'è alcun problema. Ricordatevi soltanto di comprare una chiave per ogni computer che avete utilizzato. A chi si fa anche tanti problemi legali, faccio notare che comunque Microsoft è a conoscenza di tutto questo, e d'altronde sono questi numeri che le permettono di sparar fuori, no, quelle cifre assurde quando parla di sistemi Windows attivati, sistemi Windows in uso. Voglio vedere a casa chi ancora va là a comprare la licenza ufficiale di Windows in questi contesti, anche perché poi la licenza di solito magari l'abbiamo già pagata nel computer, nel portatile che stiamo utilizzando, magari non l'abbiamo pagata noi direttamente ma l'ha pagata il proprietario della macchina al tempo dell'acquisto. Questo non va mai mai dimenticato. Una puntata lunghissima, una puntata molto discorsiva. Io spero di essere stato il più chiaro possibile, ma come vedete è un'operazione molto molto semplice, è un'operazione che vi arricchisce come persone, perché state facendo qualcosa di buono per gli altri, state investendo bene il vostro tempo e magari potrebbe comunque sempre tornarvi comoda in un futuro, per sistemare il computer a casa, per sistemare il computer in azienda, per fare il ripristino, no, di un computer, di un amico, di un familiare, e quindi far risparmiare soldi a questa persona, se non altro provarci, ecco, non si possono far danni, questo voglio dire. Al limite non funziona la RAM, non vi viene vista, al limite vi interrompete nell'installazione del sistema operativo e si riparte da capo. Non c'è nulla che si possa, diciamo, rompere o spaccare. È molto meglio provarci, no? Molto meglio provarci. Ciao, grazie di essere arrivati fin qua. Se avete domande, come al solito, il numero è sempre il solito, 351 851 6089. Preferisco messaggi vocali, così sento la vostra voce.